Buonasera, questa è la seconda lezione del corso di filosofia della scienza e di logica. Al termine della lezione precedente, come vi ricorderete, abbiamo illustrato il programma di filosofia della scienza e logica del corso di quest'anno e mancava solo la descrizione degli ultimi due gruppi di alternative ai moduli monografici. Il primo di questi gruppi si intitola così: Alternative tra scienza e fede, alternative sul rapporto tra scienza e fede. Scienza e fede religiosa, in particolare la fede cristiana, la tradizione giudaico-cristiana. Riflettere su Dio e riflettere sul mondo, sulla fisica, sulla realtà che ci circonda, sia naturale che umana, sono attività apparentemente molto diverse e molto lontane. Alcuni pensano che non ci sia in realtà nessun rapporto tra scienza e fede e che si tratti di attività distinte. Questa convinzione accomuna sia alcuni credenti che alcuni non credenti. In realtà, nella tradizione occidentale, vediamo che la fede cristiana, la tradizione giudaico-cristiana e la scienza si sono sviluppate in stretta vicinanza, talvolta anche in aspro conflitto, ma tutti o quasi tutti sono d'accordo nel ritenere che ci sia un legame profondo tra queste due attività o credenze umane. In questo gruppo di alternative si confrontano le posizioni di scienziati e filosofi credenti e non. Forse il più famoso nell'età moderna, almeno contemporanea, tra i filosofi che hanno abbracciato posizioni di aperto agnosticismo, se non di ateismo, va ricordato David Hume, sia pure con la prudenza tipica dei suoi tempi. Gli scritti di Hume sulla religione rivelano un profondo agnosticismo ai limiti dell'ateismo. E l'alternativa, la prima alternativa di questo gruppo concerne proprio un gruppetto di saggi di Hume che è stato edito in italiano a cura di Le Caldano con il titolo Sulla religione e i miracoli. A me pare che sia ancora una delle cose migliori scritte da un punto di vista agnostico sul tema. Le altre alternative riguardano soprattutto gli scritti di alcuni fisici, filosofi della scienza e sociologi della religione, i quali tendono a vedere nella scienza e nei risultati della scienza, nei metodi della scienza, un insieme di strumenti cognitivi, di conoscenze che ci permettono di ritenere ragionevole l'ipotesi che Dio esista. Il più importante di questi studiosi è probabilmente Richard Swinburne, che insegna a Oxford e ha scritto testi come Is There a God e The Existence of God, uno dei quali è stato tradotto in italiano con il titolo Esiste un Dio. Trovate due testi di Swinburne tra le alternative. Le altre le lascio alla vostra lettura o così, o conoscenza, perché, come vi ricordo, chi si iscrive alla mia mailing list riceve tra le altre possibilità quella di condividere con me la cartella sui miei corsi che vi permette di scaricare il 90% dei testi d'esame, tra cui anche appunto quelli che ho citato adesso. L'ultima alternativa del programma riguarda specificamente la logica. Un piccolo, ma pugnace gruppo di studenti vuole approfondire la parte squisitamente logica del mio programma e allora io, per questo gruppo che va tenuto in grande considerazione, ho messo un classico di Hugh e Cresswell che si chiama Introduzione alla logica modale edito dal Saggiatore nell'ormai lontano 1973, ma è ancora uno dei libri didatticamente migliori su questo argomento. Quanto detto conclude la parte dedicata all'esposizione del programma d'esame e di tutte le sue ricche e interessanti alternative. Prima di affrontare la breve introduzione alla filosofia della scienza, che costituisce la parte introduttiva, istituzionale del corso, il modulo numero uno, io vorrei fare esporre una sorta, illustrare una sorta di trailer del corso. E a questo proposito sono molto riconoscente al Laboratorio Scienza e Fede della Diocesi di Trieste perché mi ha consentito di riflettere su cosa è crucialmente importante nel lavoro dei filosofi della scienza, qual è la domanda principale. E il titolo mi è stato suggerito dagli autori, dagli organizzatori del corso, ed è una domanda assolutamente imbarazzante: cos'è la scienza? E avevo solo un'ora o due di tempo per esporlo, per tentare di rispondere a questa domanda, che è poi la domanda a cui un filosofo della scienza dovrebbe rispondere. Molti di voi sapranno che se si chiede a un fisico che cos'è la fisica o a un chimico che cos'è la chimica, vanno nel panico. È una domanda troppo grande, apparentemente troppo semplice, ma in realtà sterminata. E quindi anche la domanda cos'è la scienza fa tremare le gambe e i polsi. Ma in realtà qualche risposta a questa domanda, o almeno una comprensione del significato di questa domanda, va ottenuta forse già all'inizio di un corso di filosofia della scienza. Dunque, chiediamoci in primo luogo che cosa significa la domanda cos'è la scienza, a cui molto umilmente nella prima parte del corso cercherò di rispondere. Ma intanto, cosa significa la domanda? C'è un aneddoto che potete vedere all'inizio di questo materiale, di questo file, utile così, per introdurre il corso, che si intitola proprio Festa, che cos'è la scienza, e lo trovate su Moodle. Apritelo e portatevi a pagina 5, dove leggerete con me una citazione di Bertrand Russell, famoso filosofo della scienza, filosofo in generale, filosofo delle matematiche, un personaggio molto illustre del pensiero del Novecento, e disse una frase sui filosofi che non vogliono rispondere alle domande. Una volta andavo a Winchester in bicicletta e mi smarrii. Entrai in un negozio di un villaggio e dissi: "Ma potreste indicarmi la via più breve per Winchester?" E l'uomo al quale avevo fatto la domanda si rivolse ad un altro che non potevo vedere perché era in un'altra stanza. "Un signore vuole sapere la strada più breve per Winchester." E una voce rispose: "Winchester? Sì." "Per Winchester? Sì." "La strada più breve? Sì." "Non lo so." "Bene, ecco cosa si dovrebbe fare secondo la filosofia di Oxford." Vedete, Bertrand Russell all'inizio del Novecento si prendeva a gioco dei suoi colleghi dell'università di Oxford, i quali non si preoccupavano di rispondere alle domande, ma solo di renderle chiaro il significato. Russell, da anticonformista qual era, ricordò ai suoi colleghi un'ovvietà, che forse i filosofi dovrebbero anche cercare di rispondere alle domande, dopo averne chiarito il significato. Ecco, noi siamo proprio d'accordo con Russell e quindi cercheremo di rispondere alla domanda cos'è la scienza. Qui vedete a pagina 6 la faccia pensosa di Russell, ormai anziano, che fuma la pipa. E Russell, lo ricordo per a chi vuole liberarsi velocemente dei filosofi, morì a 98 anni di influenza, una complicazione polmonare, e la sua autobiografia la scrisse solo a 95 anni. Vabbè. La domanda che cos'è la scienza ha forse due sensi principali. può essere intesa in due modi: come una domanda sul significato del termine scienza, oppure come una domanda sulla natura della cosa chiamata scienza. Che cos'è la scienza? Può voler dire cosa significa questa parola, oppure qual è la natura di quell'attività che tu chiami scienza. La prima domanda, cosa significa la parola scienza, va posta ai lessicografi, la seconda ai cosiddetti metascienziati, cioè a coloro che parlano della scienza e tentano di formulare adeguate teorie della scienza. Vi sono due categorie di metascienziati: gli scienziati della scienza e i filosofi della scienza. La parola metascienziati non deve spaventarvi, perché sapete che meta vuol dire tante cose in greco, tra cui attorno a. Quindi i metascienziati sono delle persone che si occupano di scienza. Uno scienziato si occupa del mondo, per esempio un fisico si occupa del mondo fisico, e invece un metascienziato si occupa di quell'attività chiamata scienza. Di metascienziati ce ne sono di due tipi. I primi, l'ho detto, sono gli scienziati della scienza, i secondi sono i filosofi della scienza. La parola scienziati della scienza sembra un bisticcio, ma la scienza è un oggetto come tanti altri, quindi può essere studiato scientificamente. E chi studia la scienza scientificamente? Quegli studiosi che la studiano con gli strumenti concettuali di diverse discipline scientifiche, per esempio la sociologia, la storia, la psicologia. Queste sono scienze. E quindi avremo la storia della scienza, la sociologia della scienza e la psicologia della scienza. Si tratterà di teorie scientifiche della scienza. L'approccio degli scienziati della scienza ha un carattere descrittivo ed esplicativo. Cosa vuol dire? Che essi cercano di stabilire come è fatta la scienza, descrittivo, approccio descrittivo, e perché è fatta così. Quindi hanno intenti esplicativi. C'è un breve elenco che trovate a pagina 8 dei principali scienziati della scienza, che sono i sociologi, gli antropologi della scienza, gli storici della scienza, gli psicologi della scienza, e un nuovo tipo di scienziati della scienza che non ha un nome standard e che in inglese vengono chiamati studiosi di AI and Science, cioè studiosi di scienza e intelligenza artificiale. Si occupano di come riprodurre il ragionamento scientifico, l'attività scientifica mediante sistemi di intelligenza artificiale, cioè cercano di creare computer super intelligenti che sappiano riprodurre le scoperte scientifiche fatte in passato da grandi scienziati o addirittura fare nuove scoperte scientifiche. Come risponderanno i metascienziati alla domanda che cos'è la scienza? Per il momento sospendiamo la risposta e ricordiamoci dei più umili colleghi che sono dei metascienziati, che sono i lessicografi, quelli che hanno il compito apparentemente semplice di dire cosa significa questa parola, scienza. Questi lessicografi in realtà sono persone esperte di lingua, quelli per intenderci che compilano i dizionari, attività per niente banale. Per esempio, io mi sono divertito a aprire il dizionario Treccani, il vocabolario Treccani, importantissimo e famoso, che trovate anche online, per vedere come se la cavano con una parola che indica un oggetto di uso riconosciuto da tutti, che è la banana. E trovate banana, sostantivo femminile dal portoghese banana, che risale a una voce della Guinea. E poi comincia una serie molto lunga di precisazioni. Io ho preso il primo punto e dice: frutto mangereccio del banano, è una bacca oblunga, falcata, gialla, a polpa compatta e dolce, di lunghezza che varia a seconda delle specie di banano da 10 a 30 cm. Chi ha mangiato banane, chi le ha prese in mano, chi le conosce, beh, apprende qualcosa di più sulle banane e vede che questa definizione è adeguata, corrisponde alle sue conoscenze. Tuttavia, chi non ha mai visto una banana, se ne fa un'idea piuttosto vaga a partire da questa definizione. Ecco perché a pagina 11 io ho messo una fotografia molto realistica di banana. Questa è una banana. Se io dicessi questa è una banana, avrei una definizione ostensiva, cioè una definizione che consiste nel mostrare la banana, o per meglio dire una foto di banana. Se ora io fossi davanti a voi, tirerei fuori dalla borsa una banana, la pelerei, ne offrirei un pezzo, con le dovute cautele igieniche, in modo che possiate anche sentirne il gusto ad alcuni di voi, e avremo una conoscenza diretta di cos'è una banana, una conoscenza lessicografica del significato di questa parola. Tuttavia, non possiamo fare la stessa cosa con la scienza. O meglio, i lessicografi hanno provato, ovviamente in un dizionario c'è la parola scienza, c'è in un dizionario, c'è in un dizionario enciclopedico e anche in un'enciclopedia, con varie precisazioni e lunghezze. E allora io mi sono chiesto, ma se i lessicografi scivolano sulla buccia di banana, nel senso che non riescono a farti capire bene il cos'è davvero la banana, per esempio il sapore, non lo possono descrivere nel dizionario, beh, allora scivoleranno anche sulla scienza. E sono andato a vedere sempre il vocabolario Treccani. Un ragazzo che non ha mai sentito la parola scienza, per esempio perché viene da Marte e vuole saperlo, troverà sul Treccani questa definizione: scienza, l'insieme delle discipline fondate essenzialmente sull'osservazione, l'esperienza, il calcolo, come la matematica, la fisica, la chimica, o che hanno per oggetto la natura e gli esseri viventi, come la geologia, la geografia, l'astronomia, la zoologia e la botanica. Definizione che può soddisfare solo un ragazzo che abbia fatto lo scientifico, o il classico, le scuole secondarie, come avete fatto tutti voi, perché in questa definizione le parole utilizzate per definire la scienza sono forse ancora più difficili e più indefinite del termine scienza, matematica, calcolo, esperienza. Ora, a questo punto ho avuto la curiosità di capire se Wikipedia, che è meno illustre del Treccani, anonima, desse una definizione migliore. E è successo proprio così. Wikipedia dice scienza, un sistema di conoscenze ottenute attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata con procedimenti metodici e rigorosi, il metodo scientifico, avente lo scopo di giungere, attraverso dei test sperimentali, a una descrizione verosimile e con carattere predittivo della realtà e delle leggi che regolano l'occorrenza dei fenomeni. E poi, per il vostro bene, aggiunge qualcosa sulla storia di questo termine. Dice che nell'antica Grecia il termine corrispondente a quello odierno di scienza era episteme, e infatti lo usiamo anche noi: epistemologia, studio della conoscenza, dei problemi filosofici relativi alla conoscenza, che indicava un sapere stabilito su fondamenta certe, al di là di ogni possibilità di dubbio. Quindi per i greci la scienza o era certa o non era scienza. Nel Novecento, aggiunge Wikipedia, la scienza ha rinunciato ad affermare l'assoluta verità delle proprie affermazioni, approdando alla congetturalità del sapere. Oggi abbiamo capito che anche gli scienziati possono sbagliarsi e quindi non identifichiamo più la scienza con un sapere certo, ma pensiamo che possa essere un sapere congetturale. Ed è ovvio che la pensiamo così perché dopo l'abbandono della teoria di Newton, sostituita da quella di Einstein e dalla meccanica quantistica, abbiamo compreso che anche le teorie più paludate, più famose, più controllate possono essere sbagliate. Restano buone teorie, ma sono false. Forse vicine al vero, ma false. Ora, cosa abbiamo imparato? Per esempio, che una persona intelligente, dopo aver visto Treccani e Wikipedia, sceglie la definizione di Wikipedia che batte Treccani 5-0. Ecco, vedete, i lessicografi dunque, se bravi, quelli di Wikipedia sono bravi perché fondono assieme, prendono il meglio dai vari dizionari disponibili. Possono dirci qualcosa di utile. Ma manca la fotografia della scienza, manca una definizione ostentiva, ostensiva del termine scienza. Insomma, come vi ho mostrato la foto della banana, vorrei potervi mostrare anche la foto della scienza, dirvi ecco, è questa, ma purtroppo è impossibile.